Volevo condividere un po' il Vangelo di Matteo a capitolo 25 e poi anche dopo un altro capitolo, che sono due parabole che sono attaccate, quella dei talenti e quella delle 10 vergini. Però prima di questo vorrei sottolineare una cosa. In più di una volta Gesù ha affermato nella sua parola: io non vi ho mai conosciuti. E ogni volta che lui affermava questa parola qua, stava parlando sempre con la Chiesa, stava parlando di credenti, di persone che dichiaravano di aver fatto la sua volontà, di persone che amavano Gesù, di persone che volevano fare la volontà di Dio. Eppure al momento che, diciamo, al momento del giudizio, Gesù ha detto: io non vi conosco. Il pericolo di noi credenti, di noi cristiani, è proprio questo che dobbiamo stare attenti. Perché la grazia di Dio si manifesta con le braccia aperte, Dio non l'ha mai rinnegata a nessuno. E volevo leggere questo. Allora il regno dei cieli è simile a 10 vergini, le quali presero le lampade e uscirono fuori incontro allo sposo. Or 5 di loro erano avvedute e 5 erano storte, ma erano tutte vergini, tutti credenti erano. Le storte nel prendere le lampade non presero con sé l'olio. Le avvedute invece insieme alle lampade presero anche l'olio nei loro vasi. Or siccome lo sposo tardava, si assopirono, tutti si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido: ecco, arriva lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le storte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade stanno per spegnersi. Possibile che noi possiamo continuare a cercare la grazia di Dio in persone che sono più spirituali di noi quando noi non ci siamo soffermati a cercare il Signore con tutto il cuore, dopo che Lui ci ha fatto la grazia come ad altre persone? E qua il Signore ci fa vedere la fedeltà delle persone, cioè la fedeltà di colui che ha ricevuto la grazia di Dio. Queste persone, le vergini, erano tutte quante uguali, soltanto che 5 erano avvedute e 5 no. 5 non è che hanno ringraziato il Dio per quello che aveva fatto, non si interessavano di niente, però alla fine, quando hanno incominciato a vedere che erano messo nell'incastro, cercavano aiuto a chi? Non poteva dargli aiuto. L'unica persona che poteva dargli aiuto era lo sposo, era il Cristo, Gesù, che è lui che ci è venuto a salvare. Tante volte noi veniamo meno proprio su questo punto qua, ci fermiamo per strada nel cammino spirituale, ci fermiamo per strada per il cammino cristiano, dove la parola di Dio ci insegna e ci invita a cercarlo ogni giorno, nella preghiera, nel digiuno, nelle suppliche. Noi siamo chiamati a cercare il Signore tutti i giorni. Se no la grazia che noi abbiamo ricevuto va a affievolirsi. Alla fine non è che ci possiamo addormentare, ci possiamo anche addormentare, ma se il nostro cuore è ripieno di Dio, quello che abbiamo dentro non lo possiamo dare agli altri. Quindi se io mi addormento, ma in realtà è dentro di me, sono anche spento o spendo lo Spirito di Dio nella mia vita, non posso pretendere che tu puoi darmi qualche cosa prima di incontrare il Signore. Ho rovinato la mia vita non dando retta ai consigli che il Signore ha dato. Ma le avvedute rispondendo dissero: no, perché non basterebbe né a noi e né a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratene per voi. Ora, mentre quelle andavano a comprarle, arrivò lo sposo e quelle che erano pronte entrarono con lui per le nozze e la porta fu chiusa. È anche da riflettere questo punto qua. Lo sposo arrivò. Il Signore arriva quando meno ce l'aspettiamo. Siamo pronti? E quello è l'incoraggiamento che Dio ci fa ogni giorno. Sempre l'invito alla preghiera, l'incoraggiamento a venire a pregare, l'incoraggiamento ad ascoltare la parola di Dio. Più ascoltiamo la parola di Dio, più ci fortifichiamo dentro e più noi siamo benedizioni per gli altri. Quindi se noi avremo questo atteggiamento qua, oltre a essere una benedizione per noi stessi, ma siamo una benedizione per quelli che hanno il problema che possono affievolirsi durante il cammino della vita cristiana. Perché perché noi siamo uomini, siamo umani, abbiamo la tendenza a scemare sulle vie del Signore, perché abbiamo una guerra spirituale nella nostra vita. Abbiamo la tendenza ad andare giù, quindi dobbiamo incoraggiarci gli uni con gli altri. Ma se andiamo nell'indifferenza e cominciamo a guardare chi e chi e chi non va avanti e chi va indietro, non guardiamo la nostra vita. Stiamo guardando soltanto i difetti degli altri, e questa è la realtà che ci porta a questo punto di essere delle vergini storte. Non stiamo facendo la volontà di Dio, stiamo facendo quello che ci piace a noi. Alla fine, quando lo sposo verrà, prenderà le vergini avvedute, che sarebbero i cristiani che hanno amato il Signore, che stanno cercando Dio con tutto il cuore, e quelle là che credevano di camminare dritto, rimarranno dove stavano, perché non si sono interessati a preoccuparsi per la loro vita spirituale. Quindi su questo punto qua dobbiamo stare attenti tutti quanti. La grazia l'abbiamo ricevuta, ma non la dobbiamo buttare via, perché la grazia, come l'abbiamo ricevuta, possiamo anche perderla. Possiamo perderla in un momento all'altro. Adesso, nel momento che usciamo fuori, possiamo morire se non stiamo bene col Signore. Lo sposo è arrivato per noi. Se le lampade non erano piene di olio, è finito là. Poi giunse anche le vergini dicendo: Signore, Signore, aprici. Queste erano le storte, perché incominciarono a bussare la porta e pretendevano che il Signore gli apriva la porta, e pretendevano che lo sposo apriva la porta. Ma in realtà lo sposo non ha detto: andate soltanto via. Ha detto: io non vi conosco. Potete immaginare, noi che ci riteniamo di essere dei credenti, dei cristiani, diciamo di fare la volontà di Dio, ma poi in realtà quando usciamo fuori dalla comunità oppure siamo lontani dai fratelli, abbiamo tutta un'altra vita. Al momento che ci troviamo davanti al Signore, pretendiamo che il Signore ci dice: entri benedetto dal Padre mio. Non è così. Dio ci dirà: io non ti ho mai conosciuto. Abbiamo potuto fare delle grandissime esperienze. Abbiamo potuto ricevere tanti di quei doni che il Signore ha messo a disposizione per la Chiesa, ma se non siamo stati fedeli fino alla fine, non saremo salvati, la Bibbia dice. La salvezza è data per grazia, ma la dobbiamo combattere fino alla fine. Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Quindi nel giorno che noi abbiamo ricevuto Gesù nei nostri cuori, nella nostra vita, noi abbiamo incominciato una guerra. E che volete o no, la guerra è spirituale, non è con gli occhi della carne, quello che vediamo dobbiamo combattere, no, è spirituale. Proviamo a metterci in preghiera del continuo e vedi se la mente non incomincia a martellarti. Tutto fa perché fatti pensare al Signore, basta un po' di distrazione. Il diavolo non vuole che noi stiamo in comunione col Signore, quindi lui riesce a distrarci un pochissimo, e noi invece dobbiamo combattere nella preghiera, se vogliamo arrivare al punto di essere delle vergini che sono degni per il Regno dei Cieli. Allora, andiamo nella parabola dei talenti. Questo è un altro, su questo punto qua io ho meditato diverse cose, però ho preso soltanto un piccolo spunto che più o meno è uguale a questo qua, per far comprendere, no, che la parola di Dio parla ugualmente, sì, dalla parte all'altra, ti dice sempre la stessa cosa, perché richiama sempre nello stesso incoraggiamento. Inoltre, il Regno dei Cieli è simile a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò i suoi beni. A uno diede 5 talenti. Talenti erano soldi di quell'epoca, no? Però qua io non li vedo come soldi. Non li vedo né come talenti di capacità di avere più capacità di fare le cose come fanno gli altri, come hanno tante persone. Io vedo qua la grazia di Dio, io il talento qua vedo la grazia di Dio, perché poi vedremo un po' più giù Gesù cosa dice ai due che sono stati avveduti. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, e a ciascuno secondo la sua capacità, e subito partì. Ora colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò e trafficò con essi e ne guadagnò altri 5. Similmente anche quello di 2 ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò, fece una buca in terra e nascose il denaro del suo signore. Quindi lui non si è interessato per quello che il dono che il Signore gli aveva fatto. Lui con quell'uno poteva ricevere tanto. Invece lui, con tante scuse per vivere nella sua vita disonesta, con tutto ciò che aveva ricevuto, il dono del Signore, perché quel dono gli è stato dato gratuito, lui non ha dovuto fare niente, difatti gli altri hanno ricevuto, il loro Signore sperava che loro riuscivano a trafficare questi talenti in modo che gli portavano di più. Però loro non si aspettavano che il regalo il Signore gli poteva dare. Or dopo molto tempo il Signore di quei servi ritornò e fece i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i 5 talenti si fece avanti e ne presentò altri 5, dicendo: Signore, tu mi hai affidato 5 talenti, ecco, con quelli che mi hai dato ne ho guadagnati altri 5. E il suo Signore gli disse: bene, servo buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa, e io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Sei stato fedele in poca cosa. Poi venne anche colui che aveva ricevuto i 2 talenti e disse: Signore, tu mi hai affidato i 2 talenti, ecco, quelli che ne ho guadagnati altri 2. Il Signore disse: ben, servo buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa e ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Vedete che il Signore non ha fatto parzialità delle persone, di chi ne ha avute 5 e chi ne ha avute 2. Lui non ha fatto, lui ha dato lo stesso premio sia all'uno che all'altra. Possibilmente che quello che ha ricevuto un solo talento non riceveva lo stesso premio. Infine venne anche a colui che aveva ricevuto un solo talento. E questo qua incominciò a dire tante scuse. Signore, io sapevo bene che tu sei un uomo duro, mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco, te lo restituisco, buttando via la grazia di Dio. Non si è preoccupato per niente, tante persone fanno così. Anche tanti credenti veniamo in chiesa, però in realtà siamo buttando via la grazia del Signore, non facciamo niente per far muovere lo Spirito nella nostra vita. Quindi già è una realtà che noi dobbiamo dar conto al Signore. Il regalo come tu l'hai avuto l'ho ricevuto io, il talento come tu l'hai ricevuto l'ho ricevuto pure io. Quindi quest'uomo qua che aveva ricevuto soltanto un solo talento aveva lo stesso premio di quello che ne ha guadagnato altri 5, di quelle che ne ha guadagnato altri 2. Lui ne aveva uno, anche se ne guadagnava mezzo, non uno. Lui riceveva lo stesso premio che avevano ricevuto quelli là. Quindi la grazia è uguale per tutto. Dio non ha fatto mai, non fa preferenza di persone. Uno sì e l'altro no. E il Signore rispondendo gli disse: servo malvagio e indolente, tu sapevi, e noi sappiamo che Dio è un Dio giusto e che ci giudicherà, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Tu avresti dovuto affidare il mio danaro ad un banchiere. Chi potrebbero essere i banchieri secondo voi? Io mi sono fatto un'idea, ho potuto immaginare. I banchieri potrebbero essere i fratelli che abbiamo a fianco, qualche fratello più spirituale di noi, che noi non riusciamo ad andare avanti, da solo abbiamo bisogno di aiuto. Quello potrebbe essere: fratello, aiutami ad andare avanti, aiutami a farmi crescere col Signore. Se io vedo una persona più spirituale di me, una persona che sa più di me, io per voler crescere, io lo vado a cercare quella persona là. Quindi questa è la realtà, che il Signore voleva che questo servo inutile, che non almeno si sforzava, quello sono, e i banchieri io li ho visti su questo punto di vista qua. Qualche fratello che sa più di me, mi può incoraggiare di più. No che mi giro le spalle, non voglio sapere niente, quando già so, se non mi do da fare, so che un mio Dio un giorno mi giudicherà per la decisione che avrò fatto. E questo è per tutti noi, per tutti i credenti. Tu avresti dovuto affidare il tuo danaro ai banchieri, e così al mio ritorno l'avrei riscosso il mio con l'interesse. E a questo punto, se lui si avesse fatto così, lui avrebbe ricevuto lo stesso premio che hanno ricevuto i 2 primi, quelli di 5 e quelli di 2 talenti. E poi disse: togliete dunque il talento e datelo a colui che ha i 5 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Quindi quest'uomo non è che non aveva niente, lui aveva ricevuto anche un poco, lui l'aveva ricevuto, soltanto che non ha fatto stima di quello che il Signore ha fatto, gli ha dato. Forse si è fermato per strada e ha incominciato a guardare: perché quello ha più capacità di me di fare delle cose e io no? Perché quello riesce a fare più cose e io no? Si è portato via il giudizio, il dito puntato sui fratelli, e non ha mai controllato la sua vita. Però nel suo cuore, nell'intimo del suo cuore, lui sapeva che stava sbagliando, però ha chiuso le porte allo Spirito di Dio, ha chiuso le porte alla grazia di Dio, che Dio non poteva operare. Ma al momento del giudizio è venuto fuori la realtà. Quindi questo è un incoraggiamento per tutti, un incoraggiamento veramente proprio per stuzzicarci ognuno di noi, di cercare il Signore con tutto il cuore. Perché la Bibbia parla di grazia, ma parla tante volte di giudizi. Io mi soffermo tante volte quando parlo del Signore a tante persone e dico: Gesù è venuto per liberarci, per salvarci, per darci la vita eterna. Quindi il messaggio del Vangelo è semplice, non è complicato. Per quelli che l'ascoltano e anche per noi, perché noi come credenti, noi veniamo in chiesa, noi ascoltiamo, per chi è convertito da tanti anni, che ha conosciuto, noi ascoltiamo sempre la stessa parola. I messaggi sono quelli, perché la Bibbia è questa qua, non è che cambia. Però ogni giorno c'è qualche cosa di nuovo e la Bibbia è dichiarata un pozzo profondo, più scavi e più escono fuori le cose. Ma noi ascoltiamo sempre lo stesso messaggio. Allora, se noi ascoltiamo sempre lo stesso messaggio, non ci possiamo mai stancare, perché oggi su questa scrittura capiamo una cosa e domani Dio ci rivelerà un'altra cosa e abbiamo sempre da imparare. Difatti, quello che ho detto prima sulla parabola dei talenti, io ho meditato più o meno appresso questo qua, perché non ci ho messo tanto, essere sincero, il pensiero, perché avevo tante altre cose. Però il Signore va, ci sono tanti altri pensieri che Dio mi ha messo proprio su questo passo della Bibbia, della parola. Ci sono tanti piccoli punti che il Signore ci apre la mente e ci fa capire. Poiché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. E poi alla fine replicò: e gettate questo servo inutile nelle tenebre di fuori, lì sarà pianto e stridore di denti. Cioè, servo inutile. Io, a dire la verità, non vorrei essere chiamato servo inutile, anche se poco riesco a fare, perché non ho tante, però il Signore è quello che mi ha fatto capire di fare. Se non ho tante capacità di fare tante cose, una capacità l'abbiamo avuto tutti quanti, di mettere le ginocchia a terra e pregare. Perché il primo ministero, se chiamiamolo ministero, di ogni cristiano è quello di pregare. Pregate senza mai stancarvi, dice la parola di Dio. Pregate senza mai stancarvi. Quindi è la preghiera quella che ci porta avanti. Stamattina, oggi pomeriggio, stavo pregando, mi sono chiuso nella cameretta. Vedete, casa mia non è una reggia, è piccolina, i bambini fanno confusione. Non riuscivo a mettermi in comunione. Già avevo pensieri miei che volavano per conto loro. Ho letto un po', poi mi sono messo a pregare, chiaramente non riuscivo ad andare oltre. Ho incominciato a pregare, è arrivato un punto che mi volevo alzare e volevo andarmene via, perché ho detto: non riesco a realizzare niente. Poi il Signore mi ha benedetto, ho sentito la sua presenza, e nello spirito ho incominciato a lodare il Signore. E dopo mi sono uscito dalla camera e che ero libero, anche se non sapevo quello che era successo. Ma una cosa è certa, sono uscito benedetto. Sono venuto fuori e quel poco che sono riuscito a tirare fuori è stato un poco... Ma avevo la mente completamente tutta da un'altra parte. Questo è l'incoraggiamento che io volevo dare stasera. E poi un'altra cosa. In Matteo 7,14... parla della porta stretta e la porta larga, no? Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto è stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Or guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. E la porta stretta è proprio quella realtà. È difficile ad arrivarci, ad entrarci. Se arriviamo al punto di arrivare come le cinque vergini estorte, e l'ultimo uomo che ha ricevuto l'ultimo talento non ha fatto niente, abbiamo intrapreso la via larga. Intrapreso la via larga, quindi abbiamo poche speranze. Ma il Signore ci incoraggia ogni giorno a cercarlo, a fare la sua volontà. Incoraggia a dire sì, io ho bisogno di voi, non ho problema a venire a chiedere aiuto, di pregare per me. In qualsiasi, anche voi, in tutto, perché la Chiesa, noi siamo qua, ma io mi rendo conto che ci sono qua nella nostra comunità, ci sono tanti fratelli che hanno bisogno, tanti fratelli che tante volte desidererebbero la visita di qualcuno, non soltanto dei pastori, degli anziani, tutto, ma anche la visita di un fratello, un membro della comunità. Ultimamente sono andato a trovare questi giorni una sorella rumena, che lei ha avuto un intervento e tutto quanto, lei era gioiosa di vederci, perché sono un po' chiusi come carattere questi fratelli, però non conoscono nessuno, però sono, quando ci hanno visto, noi abbiamo visto che erano contentissimi. Quindi ci sono persone che vorrebbero stare uniti, e quella è la realtà, che noi dobbiamo stare uniti, incoraggiarci gli uni con gli altri, perché c'è gente, ci sono fratelli che soffrono ma non hanno il coraggio di aprire bocca, mentre che noi ci dobbiamo aprire. La Bibbia dice confessate i falli gli uni con gli altri, non dica che dobbiamo confessare le nostre rogne, le nostre cose che dobbiamo fare, però dobbiamo stare insieme per incoraggiarci, perché la Bibbia ci chiama a stare insieme. La Chiesa deve essere unita sì nello spirito, ma anche nel, diciamo così, nell'umano, perché noi ci incontriamo per venire a lodare il nome del Signore, ci uniamo insieme, riceviamo spiritualmente, ma quando siamo insieme siamo anche caloricamente uniti, ci incoraggiamo con tante altre cose. Quindi io vi incoraggio veramente a cercare il Signore con tutto il cuore. Questo è il piccolo pensiero che il Signore mi ha messo dentro, e Dio vi benedica.